Scientia Crucis di Edith Stein. Introduzione. Significato e fondamenti originari della scienza della croce. Nel settembre-ottobre 1568, il giovane carmelitano Giovanni de Jepez, fino ad allora Giovanni di San Mattia, tale era il suo nome di religione, fece il suo ingresso nella misera casetta di Duruelo, in cui doveva iniziare la riforma teresiana come fondamento e pietra d'angolo. Il 28 novembre egli si impegnò con due compagni all'osservanza della regola primitiva ed assunse il titolo di Nobiltà della Croce. Era l'immagine simbolica di quanto cercava quando abbandonò il suo convento d'origine, dissociandosi quindi palesemente da quell'osservanza mitigata vi aveva già aspirato mentre, con un permesso personale, viveva secondo la regola primitiva. Nel contempo vi era espresso il distintivo essenziale della riforma, la sequela di Cristo sul cammino della croce. La vita del carmelitano scalzo doveva essere la partecipazione alla croce di Cristo. Come già sottolineato, Giovanni non era allora un novellino nella scienza della croce. Il titolo nobiliare, nell'ordine, indica che Dio vuole legare a sé l'anima, nel segno di un particolare mistero. Giovanni indicava con il mutamento del suo nome che la croce sovrastava la sua vita come un segno reale. Quando parliamo di scienza della croce, non si deve intenderla nel significato corrente di scienza. Non è una mera teoria, cioè un puro insieme di vere, reali o supposte proposizioni, non una costruzione ideale costruita con regolari processi di pensiero. Una teologia della croce è una verità ben conosciuta, ma una verità vivente, reale ed operante. Viene seminata nell'anima come un granello di frumento, getta le radici e cresce, conferisce all'anima un'impronta peculiare e la caratterizza nel suo agire, tanto che l'irraggia ed è riconoscibile. In questo senso si parla di una scienza dei santi e noi parliamo di scienza della croce. Da questa forma e forza vivente scaturisce nell'interiore profondissimo anche la conoscenza, la concezione della vita, l'immagine di Dio e del mondo che così possono trovare un'espressione in un'immagine di pensiero, in una teoria. Nella dottrina del nostro Santo Padre Giovanni ci troviamo davanti a un simile sedimento. Nei suoi scritti e nella sua vita vogliamo anche cercare che cosa caratterizza la sua unità e la sua peculiarità. In primo luogo ci chiediamo come si possa strutturare una scienza nel senso già indicato. Naturalmente ci sono segni riconoscibili, i quali dimostrano che la natura umana, come realmente è, si trova in uno stato di decadenza. Da qui l'incapacità di afferrare interiormente i fatti secondo il loro valore e di darvi risposta. Tale incapacità può essere fondata in una nativa ottusità, in senso letterale, oppure in un ottundimento generale, strutturandosi nell'imbattersi in particolari impressioni, infine in un'ottusità nell'imbattersi in particolari impressioni per una ripetizione troppo frequente. Quanto è udito spesso, quanto è conosciuto da vecchia data, lascia affretti. Inoltre vi si aggiunge molte volte un'attenzione interiore eccessiva alle vicende personali che ci rende inaccessibili ad altro. Sperimentiamo la nostra stessa immobilità interiore come inadatta e ne soffriamo. Non ci aiuta per nulla ad uscirne, constatare che corrisponde ad una legge psicologica. D'altra parte, ci sentiamo felici quando, convinti dall'esperienza, siamo capaci di una gioia più profonda, più autentica. Ed anche il dolore profondo, vero, è per noi una grazia in rapporto alla rigidità della nostra incapacità di sentire. L'ottusità ci è particolarmente dolorosa in campo religioso. Molti fedeli si sentono tormentati perché gli eventi della storia della salvezza non esercitano su di loro quella o non più quella impressione che dovrebbero suscitare e non operano come dovrebbero, quale forza formante nella loro vita. L'esempio dei santi dimostra loro come dovrebbe veramente essere. Dove c'è una fede reale e viva, ci sono gli insegnamenti della fede e le grandi opere di Dio strutturano il contenuto della vita. Tutto il resto passa in seconda linea e ne viene configurato. Questo è il realismo dei santi, una ricettività originaria ed interiore dell'anima, rigenerata dallo Spirito Santo. Quanto le si avvicina, ella lo accoglie nel modo appropriato e nella corrispondente profondità, e vi trova una forza vivente, dinamica e pronta alla plasmazione, che si lascia soavemente e gioiosamente imprimere e condurre da quanto accolto, senza nessun freno assurdo e senza un irrigidimento impedente. Quando la forza di un'anima santa accoglie le verità della fede in questo modo, allora giunge alla scienza dei santi. Il mistero della croce diviene la sua forma interiore, giunge quindi alla scienza della croce. In una certa affinità con il realismo dei santi è il realismo del bambino, che pure riceve l'impressione e vi risponde con forza non indebolita, vitalità e con disinvoltura incondizionata. Veramente la sua risposta, com'è naturale, non sarà sempre in accordo con la ragione. Per questo manca ancora della maturità del giudizio. Inoltre manca, non appena la conoscenza entra in attività, di fonti interne ed esterne, di errori ed illusioni che conducono su piste false. I corrispondenti influssi dell'ambiente circostante possono operare una correzione. L'anima del bambino è tenera e plasmabile. Quanto vi entra può facilmente assumere forma per tutta la vita. Quando gli eventi della storia della salvezza entrano nella forma adeguata, già nella prima infanzia nell'anima, allora può esservi gettato facilmente un fondamento per una vita santa. Talvolta ci imbattiamo anche in un'elezione di grazia straordinariamente precoce, per cui il realismo infantile e il realismo santo sono legati. Così si narra di Santa Brigida, che ella per la prima volta sentì parlare della passione e morte di Gesù all'età di 10 anni. Nella stessa notte le apparve il Salvatore in croce. Dall'ora non poté mai contemplare la passione del Signore senza versare lacrime. In Giovanni si deve tenere conto anche di un terzo elemento. Egli aveva la natura di un artista. Fra le diverse arti e mestieri da lui tentati da ragazzo c'erano la scultura in legno e la pittura. Possediamo anche alcuni suoi disegni di epoca posteriore. Noto a tutti è uno schizzo della salita del Monte Carmelo. Priore a Granada, egli abbozzò il progetto di un convento di contemplativi. Per lui era una necessità esprimere in cantici quanto avveniva nella sua anima. Egli era quindi sia poeta sia artista figurativo. I suoi scritti mistici sono solo successivi commenti dell'immediata impressione poetica. Dobbiamo quindi tenere conto in lui anche della sua peculiare realtà di artista. Nell'ininterrotta forza dell'impressionabilità, l'artista è affine al bambino e al santo. Al contrario del realismo santo, però, è la capacità di impressione che vede il mondo alla luce di un campo specifico di valore, facilmente a spese di un altro. Le corrisponde uno specifico modo di comportamento reattivo. È peculiare dell'artista configurare in un'immagine quanto lo sommuove dentro e quanto anche esige di essere plasmato da lui. L'immagine qui non è limitata al campo del visibile o dell'arte figurativa, deve essere intesa per una qualsiasi configurazione artistica, anche poetica e musicale. È come un'immagine in cui qualche cosa giunge a rappresentazione e a configurazione, come un qualche cosa di configurato e chiuso in sé, in un piccolo mondo a tutto tondo. Ogni autentica opera d'arte è inoltre un'immagine simbolica. È indifferente che lo sia secondo l'intenzione dell'artista o meno, se questi sia naturalista o simbolista. L'immagine simbolica, cioè scaturente dall'infinita pienezza del senso da cui ogni conoscenza umana sporge, qualche cosa per ciò che afferra, viene detto e parla, e proprio così vi riecheggia misteriosamente la pienezza globale del senso, inesauribile per ogni conoscenza umana. Ogni autentica arte, quindi, è rivelazione, ed ogni creazione artistica servizio santo. Tuttavia rimane vero che nel talento artistico risiede un pericolo, non solo quando l'artista non ha alcuna comprensione per la santità del suo compito. È il pericolo che egli sia contenti dell'immagine, come se per lui non si dessero altre esigenze. Quanto si intende, si comprende chiaramente proprio con l'esempio del crocifisso. Difficilmente esiste qualche artista credente che non si sia sentito sollecitato a configurare un Cristo in croce o che porti la croce. Il crocifisso però richiede anche all'artista ben più di una tale immagine. Richiede da lui, come da ogni persona, la sequela, che egli stesso si configuri e si lasci configurare a t'immagine del Cristo che porta la croce e del crocifisso. La configurazione all'esterno può essere un impedimento per l'autoconfigurazione, ma non deve essere così. Può invece servire all'autoconfigurazione, perché l'immagine interiore stessa, in primo luogo, viene formata completamente con la configurazione dell'esterno e viene introiettata all'interno. Perciò, quando nessun ostacolo sbarra il cammino alla forma interiore, questa sospinge all'operare nel fare, cioè sul cammino della sequela. Sì, anche l'immagine esterna creata da lui stesso può sempre di nuovo servire come stimolo all'autoconfigurazione nel suo sentire. Abbiamo tutte le ragioni per ritenere che in Giovanni avvenne così. In lui il realismo infantile, artistico e santo sono uniti e predisposero il terreno migliore per il messaggio della croce, per lasciarlo crescere fino alla scienza della croce. Già si accennò che la sua natura artistica si manifestò fin dalla fanciullezza. Non mancano anche testimoni che parlano di un'elezione precoce alla santità. Sua madre più tardi narrerà le carmelitane scalze di Medina che suo figlio, da bambino, si era comportato come un angelo. Questa pia madre ha impresso in lui un profondo amore per la madre di Dio. Viene narrato da buone fonti che il ragazzo fu salvato due volte dalla morte per annegamento, dall'intervento personale di Maria. Anche tutto quanto sappiamo della sua fanciullezza e gioventù dimostra che egli fu, fin dai primi anni di vita, un figlio della grazia.